Il tema di questo pomeriggio è lo Stato di diritto, che è un concetto portante nel nostro sistema. Che cos'è lo Stato di diritto? C'è qualcuno che lo sa già che cos'è lo Stato di diritto? Che cos'è lo Stato di diritto? Che cosa vi evoca questa locuzione? Nessuno ha un'idea? Lo Stato di diritto entra nella teorica delle forme di Stato. Vi ho già accennato un paio di volte a forme di Stato e a forme di governo. Sono due famiglie di forme, come permettere? Due famiglie di forme, nel senso che la forma di Stato e la forma di governo sono modellini che vengono usati per mettere insieme esperienze varie. Lo vedremo soprattutto per la forma di governo di cui si parla molto più spesso, sentite parlare spesso di forma di governo parlamentare, il presidenzialismo americano e così via. Ma le forme di Stato si guarda, già vi ho detto, ai rapporti tra l'apparato del potere, l'apparato dello Stato e i cittadini. E si va per famiglie storiche molto approssimative. Innanzitutto si fa riferimento agli stati moderni, per cui a qualcosa che risale a un'epoca successiva al 1500, quando comincia a formarsi gli stati moderni. E allora nelle evoluzioni storiche si riconoscono alcuni modelli ideali di Stato, mai esistiti come modelli ideali, sono ideali perché mai esistiti, ma che sono delle raffigurazioni sintetiche, riassuntive, di caratteristiche che avrebbero avuto gli Stati. Per cui di solito si dice dicendo il primo Stato moderno e lo Stato assoluto. Che cos'è lo Stato assoluto, lo sapete? Cosa vuol dire assoluto? Perché si chiama Stato assoluto? Voi avete fatto le scuole, sì? Davvero? Cosa vuol dire assoluto? Qual è l'etimologia della parola assoluta? E che cosa vuol dire? Sciolto. E sciolto da che? È un potere, uno Stato, in cui il sovrano è assoluto, absoluto, dove il verbo è sciogliere, è sciolto da vincoli giuridici. È sciolto da vincoli giuridici nel senso che non è sottoposto a regole. È libero da regole. L'unica responsabilità che ha il sovrano è rispetto a Dio. Lo Stato assoluto è una costruzione che deriva da una teologia del potere. Sì, ma ancora prima c'è una lettera di San Paolo, una famosa frase di San Paolo, che è caduto da cavallo, se avete dire le frasi in aria, e alcune hanno preso molto sul serio, è una di queste frasi prese molto sul serio, diceva: non è potestas nisi a Deo, non esiste il potere se non da Dio. E questa frase, nella sua profonda ambiguità, ha tessuto la storia dell'Occidente. Poi forse qualche volta abbiamo raccontato delle guerre di vestitura. Grazie. Quando i papi e gli imperatori litigavano su chi veniva prima, se era l'imperatore a investire il papa o il papa a investire, non nel senso di andare con la macchina, ma nel senso di legittimare l'imperatore. Quello era un problema legato a questa frase di San Paolo. Cosa vuol dire che non c'è potere se non da Dio, da Dio, se non derivante da Dio? Questa era una lettura. Non c'è potere se non deriva da Dio vuol dire che se il papa non consacra l'imperatore non ha un potere legittimo. e se lui non ha un potere legittimo, questo vuol dire che chiunque lo può uccidere, perché il regicidio come risposta all'usurpatore regis. Per cui quando il Papa scomunicava il re o l'imperatore, ne autorizzava l'uccisione. Noi ci scandalizziamo quando sentiamo queste cose fondamentalisti e arabi, ma noi eravamo fondamentalisti della stessa maniera, nel senso che era la dichiarazione per cui, essendo tolta la legittimazione divina all'imperatore e o al re, egli poteva essere ucciso. In epoca moderna questa frase di San Paolo viene riscoperta in tutt'altra dimensione, e cioè si interpreta così: non è nulla potestas nisi a Deo, vuol dire che tutto il potere in fondo viene da Dio, cioè che Dio vuole che esista un potere sovrano. Questo lo trovate anche in autori sicuramente non sospettabili di essere autori invenuti di teologia. Hobbes, quando Hobbes introduce la sua teoria del contratto sociale, e dice: il potere del sovrano deriva da un contratto sociale stipulato dagli uomini, i quali, stufi di muoversi come nuffi tra di loro, stufi di vivere in un sistema naturale dove non esiste legge, fanno un contratto che è un contratto a favore di terzo, nel senso che decidono di liberarsi di una parte della loro naturale, individuale sovranità e trasferirla al sovrano. Perché? Perché il sovrano garantirà la pace. La pace sociale è il motivo per cui a un certo punto è necessario avere uno Stato, un potere organizzato, un sovrano. E questo significa che il sovrano trae la sua legittimazione dalla necessità del potere. Lui deriva il suo potere da una implicita investitura divina e risponde al suo potere soltanto a Dio, non agli uomini, a Dio. È assoluto, nel senso che è sciolto da obblighi giuridici e dalla relativa responsabilità. Quando l'Ettore diceva lo Stato sono io, stava dicendo questo: io sono il potere, quello che io dico è legge, e non so altri limiti. È una questione, è un modello, come dire, quasi mitologico, uno Stato assoluto. Uno Stato assoluto assoluto non è mai esistito, perché c'è sempre stato qualche condizionamento. Pensate soltanto che Luigi XIV, il re Sole, quando era piccolino, era dovuto scappare da Parigi perché era insorto il Parlamento contro il tentativo del cardinale Mazzarino di imporre il potere assoluto. Il Parlamento ha detto no. A Parigi, in Francia, il sovrano non è libero, il sovrano è tenuto a rispettare le consuetudini, le leggi, i diritti, eccetera, e io, Parlamento, in quanto giudice supremo, ho il potere di dire che il sovrano sbaglia. Luigi XIV era cugino, mi pare, di Carlo I di Inghilterra. Negli stessi anni, uno è fuggito da Parigi e poi è ritornato un po' più grande, e ha imposto l'assolutismo, l'altro ha fatto guerra del Parlamento, la festa gli hanno dato la festa. Metà 600, gli anni in cui in Europa si è combattuto, ma si è combattuto armi nel pugno, sul problema se il potere sia o non sia assoluto. In Francia ha predominato la tesi del potere assoluto, ed è stato sostanzialmente un potere assoluto fino alla Rivoluzione francese. In Inghilterra è prevalsa con le armi la tesi che il sovrano sia comunque sottoposto alla legge, limitato nel potere del Parlamento, e questo ha dato luogo allo sviluppo costituzionale dell'Inghilterra. Lo Stato di diritto è così chiamato proprio in contrapposizione allo Stato assoluto. così come lo Stato assoluto pretende che il potere sia libero di vincoli, lo Stato di diritto pretende che il potere sia regolato dalla legge. Lo Stato è Stato in quanto e nella misura in cui si comporta secondo le leggi. Dobbiamo essere governati da leggi e non da uomini. Il potere deve essere legale, il potere deve essere regolato, il potere deve essere limitato. Lo Stato di diritto e la teoria del costituzionalismo sono praticamente incrociati. La teoria del costituzionalismo dice appunto che lo Stato deve essere limitato dalla Costituzione, dalla legge, e sottoposto alle norme della Costituzione. Lo Stato di diritto, con qualche ulteriore specificazione, è la forma di Stato in cui noi stessi ci connotiamo, nella nostra esperienza attuale di Stato. Però ha avuto delle evoluzioni notevoli. Se pensate che lo Stato di diritto nasce prima della Rivoluzione francese, si stabilizza nell'Ottocento a seguito della Rivoluzione francese e diciamo che entra in crisi nella sua forma liberale con il Novecento. Naturalmente si contrappone uno Stato di diritto liberale a uno Stato di diritto democratico. Oppure si potrebbe anche dire, che per volte si dice, che si contrappone uno Stato di diritto legislativo a uno Stato democratico costituzionale. Questo ha avuto il suo trionfo nel XIX secolo, nel 1800, e questo ha avuto il suo trionfo del XX secolo come successione di uno dell'altro. E adesso io vorrei spiegarvi quali sono le caratteristiche dello Stato di diritto, diciamo del tipo di contenuti, e poi capire quali di queste caratteristiche hanno segnato l'evoluzione dallo Stato liberale a quello democratico. La prima caratteristica dello Stato di diritto, la sua prima invenzione, sono i diritti e l'eguaglianza. Diritti individuali e eguaglianza formale. La giuridicità dello Stato si esprime innanzitutto nella tutela dell'individuo. Nel momento in cui lo Stato pone limiti alla propria azione, la regola, ne regola le procedure, ne regola le modalità, ne fissa i limiti, lo fa essenzialmente a tutela della sfera dei privati. Da questo punto di vista, qui sì, le origini sono quelle della Magna Carta e di tutto quello che poi si è sviluppato come teoria dei diritti individuali. Prettamente connessa alla teoria dei diritti individuali è la teoria dell'eguaglianza formale. sono due sistemi che crescono insieme. L'eguaglianza formale è un'eguaglianza di fronte alla legge, è l'idea che tutti sono uguali di fronte alla legge. Essa è strettamente collegata alla riscoperta fatta nel Settecento del concetto di persona giuridica. Che cos'è la persona giuridica? Che cosa vuol dire persona? Etimo, l'etimologia di persona, che cos'è? Bravo! Prego. Maschera. La persona è la maschera. Ed è un'invenzione di un'importanza strategica, eccezionale. Nel Settecento si scopre che si può superare il passato sistema di particolarismo giuridico in cui i soggetti non erano uguali soggetti di diritto, ma erano persone che avevano situazioni giuridiche particolari. Già vi ho raccontato, no? Le patenti, i privilegi, le corvée che gravavano sui singoli facevano sì che ogni soggetto portava dietro un fascio di posizioni giuridiche che era collegato al paese dove veniva, ai privilegi che aveva avuto quel paese in quanto era stato il luogo prediletto di caccia del re, ai privilegi che venivano da appartenere a questa o quell'altra popolazione, ai privilegi che venivano da appartenere a quella o quell'altra casata. E tutto questo creava una ragnatela di posizioni giuridiche per cui i soggetti erano soggetti giuridici differenziati. Questo è il particolarismo giuridico. La grande invenzione della persona giuridica è che nel Settecento, epoca dei lumi, si pensa di poter fare una legge unica che si applica a tutti coloro che hanno una maschera, la maschera della persona giuridica. Dietro questa maschera ci possono essere i ricchi, ci possono essere i poveri, ci possono essere le società, ci possono essere le fondazioni, i conventi, tutto, ma sono tutti uguali soggetti di diritto. È una finzione giuridica, è una fenomenale finzione giuridica che annulla le differenze esistenti e consente alla legge di rivolgersi a tutti, tutti coloro che sono soggetti di diritto, che hanno la maschera della persona giuridica. Capite? La persona giuridica, cioè questa particolare maschera, l'acquistano le persone umane con la nascita, di solito, fraterno con la morte, e non si differenzia a seconda del livello alla casta o al genito, perché è la condizione di soggetti del diritto. E dietro a questa nascita passa l'idea dell'eguaglianza formale. Questo consente di introdurre la grande legislazione illuminata, la grande legislazione generale astratta, cioè il codice, praticamente il codice civile, che non a caso regola i rapporti giuridici tra tutte le persone giuridiche, senza differenziare i ricchi e i poveri, i soggetti provenienti e inadempienti, e così. A tutti sono riconosciuti gli stessi diritti. A tutti sono riconosciuti gli stessi diritti, nel senso che a tutti è riconosciuto il diritto di proprietà, la libertà di contrarlo, l'habeas corpus, la libertà di circolazione, di commerciare e così via. È un diritto riconosciuto a tutti, anche a coloro che non hanno nessuna possibilità di esercitarlo perché non hanno niente. Pensare che stiamo parlando di una società in cui le disuguaglianze sono talmente profonde per cui nella Francia del 1700 il 70% della gente non aveva neanche i soldi per vivere la giornata. Per cui riconosce il diritto di proprietà è una finzione, è una pura finzione. Tutti hanno uguale astratto diritto di proprietà. Se poi uno non sa niente, sono fatti suoi. È la sfida della storia, però lui può vantare il diritto di proprietà. C'è un po' di falsiglia in questo. Per esempio, persone giuridiche non sono soltanto persone fisiche, sono anche le istituzioni, sono anche le società commerciali, sono anche le fondazioni ecclesiali. Il che vuol dire che l'astratto diritto di proprietà non è riconosciuto soltanto ai viventi, per intenderci, è riconosciuto anche a enti giuridici morali, che non sono viventi, sono soggetti giuridici morali. I quali però, in quanto persone giuridiche, sono titolari di diritti, essenzialmente il diritto di proprietà. Questo ha avuto una sua funzione, come dire, anch'essa strategica, che è stata negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti l'idea di riconoscere anche agli schiavi la persona giuridica avrebbe portato una espansione del principio di uguaglianza formale, che è stato limitato dal riconoscere il diritto di proprietà in capo ai soggetti giuridici. Se tu sei un ex schiavo e sei persona giuridica, però i beni, tu non li riesci a raggiungere per il semplice fatto che sono tenuti da un'altra persona giuridica. Che questa sia la fondazione, la società commerciale, la Coca-Cola, non importa. La Coca-Cola ha i suoi stessi diritti formali. È un soggetto giuridico come te. E questo è lo schema che abbiamo orientato anche noi. Per cui non è che l'oggetto di proprietà è discusso dal signor Mario Rossi e dal signor Mario Bianchi. La proprietà è anche della multinazionale e della Nestlé e così via. Sono tutti soggetti che difendono uguali diritti. Vedete che la maschera, maschera tutto, è proprio una maschera. La maschera che finge la parità di soggettività giuridica in situazioni che sono assolutamente diverse, che è la mistificazione della realtà. Ma proprio attraverso questa mistificazione della realtà si raggiunge un principio che a sua volta è un principio che ha un carattere rivoluzionario, non a caso è messo nelle parole chiave della rivoluzione francese. L'eguaglianza. L'idea che i soggetti siano uguali. Formalmente uguali, ma comunque uguali. Il secondo principio che compone, la seconda componente dello Stato di diritto, è il principio di legalità. Si potrebbe dire che il principio di legalità è lo stesso Stato di diritto. E tra Stato di diritto e principio di legalità c'è identità. Perché molto è vero. Il principio di legalità, la sua enunciazione da manuale, è il principio per cui nessun atto di potere pubblico può essere esercitato se non è previsto, autorizzato, disciplinato dalla legge. Lo Stato, che è il monopolio della forza e del potere, nulla può fare se non nelle previsioni e nei modi previsti dalla legge. Deve essere un potere sempre e comunque regolato. Ci deve essere una norma di attribuzione del potere, e una regola di esercizio del potere. E queste devono essere precedenti, devono essere preghe. anche questo per noi sono cose tutte scontate, ma era una innovazione di enorme importanza. Non esisteva più il principio, la convinzione per cui ciò che il sovrano vuole è legge, la volontà del sovrano è legge, come era tipico dello Stato assoluto. La volontà del sovrano si esprime tramite regole, deve essere fatta di regole e di atti di esecuzione delle regole. Qui si introduce una fondamentale distinzione tra legislatio e legis executio. Vi ho già accennato, cioè l'idea che vi sia un'attività di posizione delle regole generali astratte e un'attività di applicazione di queste regole generali astratte, e il potere si esprime necessariamente tramite la scissione di questi due momenti, cioè un momento in cui si dicono queste sono le regole del gioco e il momento in cui queste regole si applicano all'evento concreto del gioco. Sono due momenti diversi attraverso i quali si articola la separazione dei poteri. La separazione dei poteri passa proprio attraverso questa contrapposizione. C'è un potere dello Stato, il potere legislativo, che pone le leggi, e c'è un potere dello Stato che in forma amministrativa o giurisdizionale, questa è una cosa che viene dopo, applica quelle norme generali nel caso concreto. Lo Stato può infrangere i diritti fondamentali dei cittadini? Certo, nel caso ci sono pieni di gente privata della libertà personale. Se bisogna costruire una strada, questa strada passa su dei terreni, questi terreni sono di proprietà privata, e non è pensabile che lo Stato debba andare a comprare pezzo a pezzo. Lo Stato li può espropriare, può ledere la proprietà privata, ma sia che si prometta del massimo diritto individuale che andare a scorpo, arrestando le persone, sia che si prometta del massimo diritto economico che la proprietà, lo Stato lo può fare se ci sono regole che lo prevedono, e con atti esecutivi di questa legge. E questo è esattamente il principio di legalità, è la scomposizione tra i poteri dello Stato, la separazione dei poteri dello Stato. Vi è poi una terza componente che si lega ancora a questo, che è il principio di rappresentanza. Il principio di rappresentanza si collega al momento della legislazione, tramite la teoria della volontà generale. La teoria della volontà generale dice che siccome gli uomini sono nati liberi, essi sono limitati soltanto dalle regole che loro si pongono, a quelle regole di convivenza che la comunità si dà per garantire la libertà di tutti. Queste regole sono degli autolimiti. E sono degli autolimiti perché i cittadini, tramite i loro rappresentanti, fissano le regole che limitano la loro naturale libertà. Questa è la classica ideologia, diciamo, fine Settecento. Questa guarda all'esperienza inglese, guarda all'evoluzione del Parlamento inglese, al ruolo che la rappresentanza elettorale ha assunto in Inghilterra. terre e le esalta come condizioni delle civiltà del potere. Il potere è un mostro, il potere è il Leviatano, è un mostro che va spaccato, separato, separazione dei poteri, e controllato con la rappresentanza. Il potere diventa sopportabile se e soltanto se esso riconosce i diritti, e questo riconoscimento dei diritti è collegato al fatto che i limiti dei diritti sono voluti dagli stessi cittadini. E l'applicazione di questi limiti è fatta da un corpo indipendente di giudici, su quale e le quali si dividono. Voi sapete che ci sono degli stati americani, soprattutto i giudici italiani, sono tutti organi elettivi. Cosa che da noi, per fortuna, non c'è, perché ci mancherebbe solo questo. E c'è l'idea che anche l'applicazione del diritto sia un fatto di rappresentanza. L'esperienza europea preferisce affidarla a organi tecnici posti in posizione di indipendenza. È la teoria di Montesquieu che arriva in Europa. Per cui il giudice è un tecnico, è tendenzialmente una bocca della legge, è un tecnico che applica le leggi generali astratte ai rapporti concreti, e in questo non svolge un'attività politica, e di conseguenza non deve essere politicamente legittimato. Il giudice deve essere tecnicamente legittimato, tanti concorsi così, sono serie di garanzie del potere. Questo diventa uno degli elementi dello Stato di diritto, proprio perché la rappresentanza si scarica legittimando la legislazione e quindi la posizione delle regole generali astratte. E la garanzia dei diritti viene attraverso l'applicazione obiettiva e imparziale di queste regole ai casi concreti. Questi sono gli elementi su cui si costruisce la teoria dello Stato di diritto. Diciamo gli elementi giuridici. Questa teoria dello Stato di diritto ha vissuto nell'Ottocento insieme alla ideologia liberale. L'ideologia liberale portava a far funzionare questo schema dello Stato di diritto su un altro schema, che era quello del liberalismo economico, e cioè un'idea delle funzioni dello Stato limitata a pochissime funzioni, mentre il resto della forza dei cittadini era lasciata alla libera iniziativa dei cittadini stessi. L'idea ottocentesca è un'idea di stato minimo. Guardate che l'idea di stato minimo è stata un'innovazione. Perché le monarchie illuminate prussiane, austriache soprattutto, stiamo parlando quindi di metà Settecento, avevano sviluppato una concezione sociale dello Stato. I primi servizi sociali sono stati creati nel 1700. I grandi ospedali, le scuole pubbliche, l'Hôtel Dieu, cioè la casa dei poveri, l'attribuzione dei cognomi, la numerazione delle vie, la costruzione di una società protettiva dei cittadini. Era l'idea che lo Stato dovesse puntare al welfare, al benessere. Tanto è vero che l'espressione tedesca, perché hanno l'esperienza di lingua tedesca soprattutto, il welfare state, è esattamente la traduzione tedesca di welfare state. Sono esattamente la stessa cosa. Solo che welfare state è l'invenzione che abbiamo recuperato dall'esperienza scandinava e inglese nel Novecento. il volto astratto è l'esperienza settecentesca dello stato illuminato, delle monarchie assolute ma illuminate. Contro questa idea dello Stato che si occupa dei servizi sociali, si occupa della scuola pubblica, si occupa dei poveri, si scatena l'ideologia liberale, che vuole invece che lo Stato retroceda la società e lascia lo sviluppo al libero commercio. E quindi la teoria dello Stato minimo si basa su un'idea di separazione tra Stato e società civile. Voi vedete che la maschera funziona benissimo. La maschera funziona benissimo perché lo Stato guarda la società civile ma vede solo maschere, non vede la realtà dei problemi della società civile, perché l'ideologia economica di quel periodo pensava che solo la spontanea evoluzione delle questioni economiche, del commercio, della produzione, eccetera, potesse risolvere i problemi sociali. Lo Stato doveva starne estraneo. E allora la legislazione, la posizione di regole generali astratte, era perfettamente funzionale a una logica per cui i cittadini erano maschere, lo Stato poneva regole minime e tutto il resto era lasciato alla spontanea gestione della società. Questo aveva una ripercussione immediata sul problema della rappresentanza, a cui già vi ho accennato, nel senso che l'eguaglianza formale dei cittadini avrebbe dovuto estendersi fino al punto di dire che tutti i cittadini sono muniti di diritti politici. Se l'eguaglianza è eguaglianza, perché limitarla alla maschera dei rapporti civili? Se l'eguaglianza è predicata come parola rivoluzionaria della Rivoluzione francese, l'eguaglianza deve essere anche non soltanto l'eguaglianza di fronte alla legge, ma anche l'eguaglianza di fronte alla rappresentanza, perché la rappresentanza mi veicola la volontà generale che legittima la legge. Per cui dovrebbe tenere in questi termini. E qui si scontra contro la evidente differenza sociale. La società è una società divisa molto profondamente su base censitaria e i non abbienti sono la stragrande maggioranza della società. No, pensate che stiamo parlando di idee che si formano intorno al 1820, 30, 40, per l'arco degli anni, sono l'arco degli anni in cui si sviluppa la teoria dello Stato di diritto che noi abbiamo ereditato. E a questo punto il vero problema è che questa costruzione non sarebbe più possibile reggerla di fronte a un suffragio universale. Il suffragio universale è quello che Robespierre chiedeva durante la Costituente francese. E gli rispondevano, ma tu sei pazzo. Come puoi pensare di dare il voto a tutti i francesi quando si sa bene che il 75% dei francesi non ha alcun bene, non è proprietario di nulla? Che interesse può avere questa massa di elettori a proteggere il diritto di proprietà? Nessuno, nessuno. È come se noi dessimo il voto agli uccellini e poi decidessimo la legge sulla caccia, magari. Capite che gli interessi sono squilibrati. E allora diventa necessario trovare il modo per predicare un'eguaglianza formale solo per i diritti civili e non per i diritti politici. Il modo per cui si possa dire, senza mettersi a ridere, siamo tutti uguali davanti alla legge, ma tu non voti. Anzi, la frase completa sarebbe così. Siamo tutti uguali davanti alla legge. La legge è espressione della volontà generale, ma tu non partecipi alla formazione della legge. Sei solo soggetto della legge, ma non partecipi alla formazione della legge. Capite che questo è un ragionamento che non regge molto a lungo, ma un ragionamento che diventa esistenziale, nel senso che regimi sociali di quel tipo non avrebbero potuto ospitare un suffragio universale senza cedere completamente al volere della folla. E qui si sono sprecate milioni di pagine di rare intelligenze per cercare di argomentare una cosa che ai nostri occhi è bestiale. Nei nostri occhi è inimmaginabile un discorso del genere, il discorso per cui il suffragio universale, il diritto di voto viene limitato non soltanto con l'esclusione delle donne, perché sono incapaci di intendere il volere, anzi, fino a un certo punto non avevano neanche l'anima, con l'esclusione dei famigli, dei figli e dei famigli. La sofferenza, per esempio, che aveva fatto molto sorpresa e sorpore all'assemblea costituente francese, che veniva escluso dal voto anche Rousseau, perché anche Rousseau era un famiglia, era un dipendente. E questo aveva messo un po' in crisi la costruzione della legge elettorale, perché la legge elettorale andava a quotare il corpo elettorale cercando ragioni naturali. Allora, le donne non sono proprio instabili, poi sono le loro cose, non si può. I bambini ovviamente non si può, e quando smettono di essere bambini? Smettono di essere bambini quando fanno famiglia, per cui votano solo i capofamiglia. E questa è una linea di discorso che ha una sua coerenza in qualche modo. No? Eliminate le donne e i dipendenti, ma perché? Eliminati perché non sono liberi del voto. Perché un dipendente, un figlio, vedo male, è soggetto alla paghetta del padre, la moglie, per mille motivi per non essere indipendente, quindi alla fine votano solo i capofamiglia e non votano neanche i dipendenti. Cioè il cameriere non può votare perché è un dipendente e quindi non è libero di votare. Anche il precettore, cioè Jean-Jacques Rousseau, non avrebbe potuto votare se fosse stato ancora vivo, perché anche lui era un famiglia. Alla fine resta soltanto i capi famiglia, ma non tutti i capi famiglia, perché ci sono delle famiglie, anche di derelitti, anzi la maggior parte delle famiglie è parte di famiglie che non sono niente. Allora bisogna trovare un'altra ragione per escludere il voto, e questa ragione è l'etica della proprietà. L'etica della proprietà, che voi sentite questa volta anche ripetersi, è che soltanto chi ha una proprietà possiede terreni, case, industrie, sente come proprio l'interesse pubblico. Cioè ha una sensibilità per difendere l'interesse pubblico perché è anche un suo interesse privato. Chi è che ha interesse a difendere la patria? Chi ha i beni della patria. Allora per lui la difesa della patria è identica alla difesa dei propri interessi. È ovvio che a combattere ci mandano i contadini, questo è evidente. Questo è ovvio. Però il voto, la decisione, la scelta, la volontà, la capacità di esprimere la volontà è ristretta soltanto tra coloro che hanno alcuni requisiti. Semplicemente requisiti di centro, progressivamente stemperati con requisiti di cultura, per cui il problema di Jean-Jacques Rousseau lo si recuperava dicendo ma lui è uno che sa, sarebbe scrivere, ha scritto, eccetera, per cui gli possiamo dare il voto. E l'estensione del voto tra tutto l'Ottocento è stata progressiva e millimetrica in questa direzione. Però vi dicevo che nel Regno d'Italia votava una percentuale che per tutto l'Ottocento è andata dall'1,5-1,8% all'8% della popolazione, cioè una esiguità di popolazione. E questi progressi sono stati fatti un po' temperando di volta il requisito di censo o aggiungendo requisiti di capacità professionale, ma senza mai aprire il suffragio universale, perché il suffragio universale voleva dire fare invadere il Parlamento dalla massa dei rappresentanti della massa dei non abbienti, coloro che per dire con Constant avrebbero cercato di conquistare la proprietà non con il lavoro, ma votando le leggi, con le tasse. Vedete, allora, qui si capisce che quando si parla di diritti individuali in questo tipo di stato di diritto liberale, si ha presente essenzialmente diritti negativi. Quello che deve essere garantito all'individuo è essenzialmente la parte negativa di un diritto, la libertà d'intervento dello Stato. Lo Stato non può mettere le mani sulla mia persona, non può mettere le mani sulla mia proprietà, non può mettere le mani sul mio domicilio. Lo Stato deve astenersi. Sono quelle che noi ancora oggi chiamiamo libertà negativa, il cui contenuto è una richiesta, una pretesa di astensione dello Stato. Lo Stato non deve intervenire, deve stare a casa sua. E questa idea delle libertà si sposa con l'idea della rappresentanza dei limitati su base censitaria. Nel senso che io, essendo ricco, non ho bisogno che lo Stato mi dia prestazioni sociali. Quello che pretendo è che lo Stato mi trappoli i piedi. In compenso, le leggi dello Stato le voto io, perché sono io sul gioco. Il sistema si regge. Si regge logicamente, ma non si regge socialmente. Tutte le rivoluzioni morti dell'Ottocento sono stati promossi da due richieste fondamentali: il suffragio universale e i diritti sociali. Ossia, quando la massa si scatenava nelle capitali europee dando fuoco a tutto quello che trovava, le grandi sommosse tipo il 48, le rivendicazioni erano rivendicazioni ovviamente dei non abbienti, quello che non avevano, e cioè diritti positivi, oppressione sociale, la disciplina del lavoro, l'orario minimo, l'orario massimo giornaliero, il lavoro notturno, il lavoro delle donne e così via, e contemporaneamente il suffragio universale, che sarebbe stata la garanzia di ricevere questi diritti dello Stato. Non più soltanto libertà negative, ma diritti positivi, diritti sociali. Non più soltanto eguaglianza formale, ma anche eguaglianza sostanziale. Ossia, intervento dello Stato per riequilibrare le diseguaglianze esistenti di fatto nella società. Questa è la richiesta che viene spinta nel Novecento e che naturalmente trova il coronamento non appena si introduce il suffragio universale, non appena il Parlamento, l'Assemblea legislativa, quella che esprime la volontà generale, si trova invasa da una maggioranza di rappresentanti di ceti non abbienti, che chiedono, pretendono, non che lo Stato stia fuori dalla vita sociale, ma che lo Stato entri nella vita sociale e crei tutta una serie di sistemi di protezione sociale, i quali attualmente costano, chiedono tasse, e le tasse finiscono con gravare delle tasche degli abbienti. Vedete? Quando si comincia a sviluppare l'ideologia dello Stato sociale, si comincia a sviluppare anche l'ideologia per cui la tassazione è lo strumento di perequazione sociale. La tassazione deve essere progressiva, più uno è ricco più paga le tasse, e quelle tasse devono essere convertite per raggiungere l'eguaglianza sostanziale, guardando dietro la maschera, equilibrare gli squilibri sociali. Questo è il motivo, come già vi ho spiegato, per cui si arriva allo Stato costituzionale come superamento dello Stato liberale, in cui in sostanza si cerca di raggiungere questo obiettivo ambizioso. Porre un limite costituzionale alla legislazione,
capisce più niente su questa della langa, vero? Non ci capisco più niente neanche io.
La legge, volontà generale, il Parlamento, il voto. Il voto, il diritto politico. Un bel cerchio. La legge è espressione della volontà generale, la volontà generale è espressa dal Parlamento, il Parlamento è basato sul principio di rappresentanza, la rappresentanza si basa sul diritto di voto e il diritto di voto è stabilito dalla legge. Un sistema autoreggente, come vedete, come sempre c'è un sistema autoreggente. Nell'Ottocento questo sistema si basava su un suffragio molto limitato, diciamo il 2% della popolazione, e tutto il resto era stato escluso. Questa era la condizione di protezione dei privilegi sociali. Coloro che hanno difendono ciò che hanno limitando il voto a se stessi e quindi portando il Parlamento solo alla rappresentanza dei loro interessi. Passando a un suffragio universale, in cui votano tutti, si pensa di mettere un coperchio sopra la legge, cioè di elevare il livello di legalità. Tutti i poteri sono basati su una regola, compreso il potere legislativo. E la regola del potere legislativo è stabilita in Costituzione, la Costituzione che dice ciò che può e ciò che non può fare la legge. La legge non è più onnipotente perché è espressione della volontà generale. La legge è fortemente limitata da una serie di diritti individuali, economici, sociali, contenuti nella Costituzione. La Costituzione non può essere mica cambiata a maggioranza assoluta, la Costituzione deve essere a maggioranza, dovrebbe cambiata solo con un nuovo patto sociale. La Costituzione è un frigorifero, una cella frigorifera, dove i diritti vengono congelati, anche se va al potere il ceto meno ambiente non può toccare i diritti individuali, i diritti economici. Così come se va al potere il ceto proprietario, esso non può toccare i diritti sociali. Gli uni e gli altri costituiscono un limite per la legge. Questa è l'invenzione che porta a costruire un sistema che consente il suffragio universale senza portare la rivoluzione in senso, diciamo, socialista, senza consegnare il Parlamento e il potere legislativo in mano alla maggioranza dei non abbienti. La maggioranza dei non abbienti, se mai esprime un governo, esprime la maggioranza, comunque si trova limitata da diritti che non possono essere toccati. Non può espropriare la proprietà privata, non può espropriare il diritto di iniziativa economica. Capite? Trova dei limiti nella Costituzione, e questi limiti sono limiti garantiti.